mattina. E credo che siamo in tema anche con quello che dice la sorella, quello che ha detto la sorella. Intanto ci alziamo all'impiede e preghiamo. Dirti e ringraziarti ancora per il dono di avere ancora questa cara sorella con noi, Signore, che viene, Signore, a darci anche una testimonianza della tua fedeltà. Con la sua fedeltà a te, Signore, sta dichiarando che tu sei il fedele, che tu sei il suo Dio, il vero Dio, che non l'hai mai lasciata, non l'hai mai abbandonata. E noi, Signore, possiamo dire la stessa cosa, ma lei lo dice in modo più forte perché è da più tempo che ti sperimenta nella sua vita. E ancora vogliamo che tu continui a fare crescere ognuno di noi attraverso la tua parola, nel nome di Gesù. Amen. E leggiamo in Matteo 24, dal verso 4. Matteo 24, dal verso 4. Il titolo è Le Beatitudini, però ci andremo dopo. Prima vediamo qualche cosa che ci avvia poi. E Gesù rispondendo disse loro: guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Allora sentirete parlare di guerre e di rumore di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà popolo contro popolo, regno contro regno, vi saranno carestie, pestilenze, terremoti in vari luoghi, ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Allora vi sottoporranno ai supplizi, vi uccideranno, sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora molti si scandalizzeranno, si tradiranno, si odieranno l'un l'altro e sorgeranno molti falsi profeti, ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Il verso 24, sempre dello stesso capitolo, dice: perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e miracoli, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Poi leggiamo ancora in 2 Timoteo capitolo 3, dal verso 1 fino al verso 5. Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori, intemperanti, crudeli, senza amore per il bene, traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri invece che amanti di Dio, avendo l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza. Da costoro allontanati. Abbiamo letto su tre scritture, Matteo 24 e poi in secondo Timoteo. Matteo 24 è capitolo dedicato agli ultimi tempi di cui Gesù parla e prepara le persone, i suoi discepoli, tutti quelli che lo seguono, che non è sempre, non è tutto rose e fiori qui sulla terra. Gesù è venuto a dare la buona novella. Gesù è venuto a dare il messaggio della vita, il messaggio della speranza, il messaggio del cambiamento. Ma la vera gioia, la vera pace sarà nel cuore, ma non nelle condizioni terrene. Le condizioni terrene, qui su questa terra dobbiamo stare sempre veglianti, dobbiamo stare sempre con la consapevolezza che il Signore può venire da un momento all'altro e ci può portare portare con Lui, e questa è la nostra speranza, che andremo con Lui, ma non dobbiamo essere residenti permanenti su questa terra. Su questa terra ci stiamo per un tempo, ci staremo magari 100 anni, o forse anche più di 100 anni, ma rispetto all'eternità, cosa sono 100 anni? Niente. Un secondo, una frazione di secondo, rispetto all'eternità. Allora quello che è importante è che noi possiamo invece avere coscienza, consapevolezza di quello che il Signore ci ha detto. Ci ha detto che non dobbiamo farci ingannare dei segni. Io in queste ultime domeniche e anche il mercoledì sto predicando sul fatto che il Signore ci accompagna con i segni, e non voglio che questo venga a mancare nella nostra vita, l'accompagnamento del soprannaturale. Però il soprannaturale non è tutto, e non dobbiamo pensare che ci debba essere il soprannaturale e basta, ci deve essere l'intera parola di Dio. E il Signore ci fa capire che non dobbiamo solo, diciamo, essere contenti perché c'è il soprannaturale, perché negli ultimi tempi ci saranno falsi cristi e falsi profeti. Fra tutti i segni della fine, il fatto che l'amore si raffredderà e l'iniquità crescerà, e quindi si raffredderà anche la fede. A un certo punto il Signore dice: ma il figliolo dell'uomo troverà la fede quando verrà? O troverà solo cuori raffreddati, cuori congelati, cuori delusi, cuori che ormai si sono assopiti nel sonno dell'inattività, perché sono delusi, perché sono scoraggiati e non vogliono più fare niente e fanno solo gli aspettatori? Ecco, il Signore ci vuole far comprendere che il soprannaturale ci deve essere, ma dobbiamo stare attenti che non succeda quello che non deve succedere, cioè il fatto che possiamo prendere, essere trascinati, là c'è il soprannaturale, andiamo lì perché c'è il soprannaturale, oppure lì ci sono segni, miracoli e prodigi, andiamo lì perché ci sono i segni, miracoli e prodigi. Ok, ci possiamo andare, perché se ci sono segni, miracoli e prodigi, c'è la possibilità che ci potrebbe essere la mano di Dio. Ma i segni, miracoli e prodigi li fa anche il diavolo. Domenica anche il fratello Salvatore, parlando di Mosè e dell'Egitto e del Faraone, anche i maghi buttarono i bastoni che diventarono serpenti. Piccolo particolare, il serpente però di Mosè inghiottì i serpenti dei maghi. Cioè, per dire che poi quando c'è la verità a confronto vince Dio, vince sempre la parola di Dio, vince la verità. Ma intanto i segni ci sono, e quando ci sono i segni la gente che guarda solo i segni poi rimane incastrata. E quello che dice anche in Seconda Tessalonicesi, che alcuni, perché non hanno amato la verità, saranno ingannati dalla menzogna e crederanno alla menzogna, perché ci saranno segni, miracoli e prodigi. Però queste persone che predicano non stanno predicando Cristo, stanno predicando, o forse predicano Cristo, i segni li accompagnano, i miracoli ci sono, ma la loro vita non è centrata su Cristo, e quindi non si deve correre il rischio di seguire l'uomo dei miracoli, perché l'uomo dei miracoli ti potrebbe portare fuori strada, almeno che non è un uomo che si nasconde dietro la croce e di tutto dà la gloria a Dio, e i miracoli sono solo nel nome di Gesù. E io vi dico, cari nel Signore, e ve lo dico con un dolore nel cuore, che ultimamente pochi predicatori si nascondono dietro la croce, ma molti fanno sfoggio di sé. Sono più showman che predicatori, intrattenitori e con anche il soprannaturale. Sapete, c'è un modo come anche stupire le persone, i giochi di prestigio, c'è l'illusionismo. Gli illusionisti fanno vedere che l'uomo viene tagliato in due e la gente rimane tutta a bocca aperta. Ma come fa? Oppure mettono una persona dentro la scatola e poi la scatola è vuota, si aprono. Questo è per incantare le persone. Il diavolo le studia tutte. Ma i cristiani, la chiesa degli ultimi tempi, deve vaccinarsi della parola di Dio e deve dire: io devo guardare il Signore e basta. Gli uomini non siamo noi a giudicarli, noi possiamo esaminare se l'uomo è pieno di sé, io non lo devo seguire. Però se parla della parola di Dio, quello che sta dicendo, io lo devo ascoltare. Se sta parlando della verità e nel mio cuore sento che lo Spirito Santo mi dice però è così, anche se quella persona purtroppo non cammina coerentemente nell'umiltà, nell'amore, nella semplicità, nella genuinità, lasciamo perdere i giudizi, guardiamo solo il Signore e cerchiamo di essere quello che dobbiamo essere, quello che il Signore ci ha chiamato ad essere. La parola di Dio ci fa capire che negli ultimi tempi ci saranno uomini che saranno amanti di se stessi, che ameranno solo quello che è terreno, quello che si può godere qui in questa vita e non cercano altro. Ecco, queste persone, pur conoscendo la verità, e pur pregando, e pur predicando, e pur vedendo dei miracoli, però non stanno seguendo la verità. Allora noi non lasciamoci ingannare e trascinare, ma guardiamo quelli che veramente stanno camminando per fede e pazienza secondo la parola di Dio. Guardiamo gli esempi perfetti della Bibbia, fratelli cari. Sapete, è più facile guardare nel naturale, però in un tempo in cui i riferimenti diventano pochi, è buono andare a prendere quelli buoni, i riferimenti genuini, a cominciare soprattutto da Gesù, il nostro Signore, il nostro capo e compitore della nostra fede. Andiamo a vedere la sua fedeltà, quello che ha fatto, come si è comportato, che cosa ha insegnato. Andiamo a vedere i suoi discepoli, i suoi apostoli, come hanno vissuto la loro vita. Cerchiamo di allineare la nostra vita al loro stile di vita. Loro non andavano alla ricerca di piaceri su questa terra. Non andavano, io, sapete, non ho niente in contrario contro chi, diciamo, il fatto che chi serve il Signore vada con una buona macchina, ben vestito, però insomma il rubinetto d'oro a casa, insomma, se sono di acciaio inox già sono buoni, se consideriamo che ci sono persone che tirano l'acqua col secchio e tirano l'acqua col fango e prima di berla la fanno un po' riposare e poi se la bevono. Ecco, andare ad avere case estremamente lussuose, immensamente grandi, cioè ho visto su internet una villa di un pastore e a un certo punto, commentando con mia moglie, mi ha detto: ma questo, con questa casa così bella, non aspetta Gesù, perché sta bene già qui. Questo non vorrà andare con il Signore, perché si è fatto tutto una reggia qui su questa terra. Il Signore l'ha fatto prosperare, ma lui tutta la sua prosperità, invece di investirla nel Vangelo, l'ha investita per farsi questa villa, questo palazzo enorme, immenso, pieno di ricchezze, pieno di bellezze. Ma quanto deve vivere? Se il Signore avesse dato la possibilità o detto, fatto una promessa, dice: tu vivrai quanto Metushelah o Metusalem, allora dice: 1000 anni, vabbè, me la godo sta villa. Ma Abbiamo massimo 120 anni. Se la sorella ancora può vivere altri 35 anni. 120 anni, diciamo, è il massimo che si può realizzare qui su questa terra. Però poi si parte. E che fai? Quando tu dormi, e che vedi le bellezze della tua casa? Quando tu ti svegli la mattina, se devi andare a predicare, andrai in giro a predicare dove? A chi predicherai? Sicuramente queste persone, per arrivare a questo, che cosa hanno fatto? Sicuramente sono andate a cercare le persone con i soldi e avranno detto delle cose che forse non sono tutte vere. Per avere tutti questi soldi e tutte queste ricchezze, ecco, il Signore ci dice di andare a predicare come Lui ha predicato. E Lui ha predicato come? Come l'uomo che non ha nemmeno dove posare il capo. Una persona che gli ha detto: ti posso seguire? E Gesù gli ha detto: ma guarda che il figlio dell'uomo non ha nemmeno dove posare il capo. Non possedeva niente. Eppure era il padrone dei cieli e della terra. Amen. Siamo ricchi, ma ricchi, veramente ricchi. Ma la ricchezza non è, consiste in quello che abbiamo qui su questa terra. La ricchezza consiste nel fatto che siamo scritti nel libro della vita. La ricchezza consiste nel fatto che siamo figli di Dio, che Dio è nostro Padre. La ricchezza è questa. Amen. Questa è la vera vita, la vera gioia. Quando siamo sicuri che siamo scritti e facciamo parte nella famiglia di Dio. Amen. Gloria al Signore. E allora io non andrò a giudicare quello che fanno gli altri, ma vedrò di non perdermi per strada io. Amen. Perché sapete, a volte guardiamo troppo e vediamo: ma qua è giusto, ma Gesù questo non l'ha fatto, ma loro perché lo fanno? Ok, loro stanno facendo questo, Gesù non l'ha fatto, io faccio quello che ha fatto Gesù, punto. Poi se la vedranno loro con Dio. Amen. Dice: eppure fanno i miracoli, va bene, ma un Signore un giorno ha detto che saranno separate le persone, una parte saranno messe alla destra, un'altra parte alla sinistra, e alcuni dirà, lo diceva anche Salvatore, dirà ad alcuni: entra nella gioia del Signore, sei stato fedele in poca cosa. Ad altri dirà: non vi ho conosciuto mai, non vi ho mai conosciuti, andate via operatori di iniquità. Ma allora qual è l'identikit dei veri cristiani? Come facciamo noi ad essere veri cristiani? Un giovane in questi giorni, parlando con lui, mi diceva, e dice: siccome se mi metto a guardare a destra e a sinistra mi perdo, per non perdere la salvezza, io voglio solo studiarmi di mettere in pratica i comandamenti di Dio, così è sicuro che non mi smarrisco. Non è sbagliato mettere in pratica i comandamenti di Dio, ma non sono una garanzia. Mettere in pratica i comandamenti di Dio non vuol dire che sei salvato. Qualcuno si può scandalizzare, ma andiamo a leggere Marco capitolo 10, dal verso 17. Vediamo che cosa leggiamo. Ora, mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, inginocchiatosi davanti a lui, gli chiese: maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti? Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Ed egli, rispondendo, gli disse: maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia fanciullezza. Allora Gesù, fissando nel volto, l'amò Egli disse: una cosa ti manca, va. Abbiamo saltato forse qualcosa. Vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri. E quello rattristato se ne andò. Ebbene, questo aveva osservato i comandamenti, però gli mancava una cosa. Dice: ma per una sola cosa che ti manca puoi perdere la vita eterna? No, non ce l'aveva la vita eterna. Non è che l'ha persa, non l'aveva. Perché osservava i comandamenti pensando che osservando i comandamenti si può essere salvati. No, no, assolutamente no. Non è quello che fai che ti salva, ma è in chi ti appoggi, in chi ti affidi. E se ti affidi a Dio, è Lui che ti salva. Non sei tu che ti puoi salvare facendo delle cose, ma quelle cose da salvato le farai. I comandamenti li osserverai perché sei salvato, ma non le farai per essere salvato. Piccolo particolare. E io credo che è importante che noi possiamo fare le cose perché siamo già salvati. Però il Signore ha detto: ti manca una cosa. Che cosa gli mancava? Il fatto che non si fidava di Dio. Lui si fidava dei soldi. Il suo Dio erano i soldi, erano le sue ricchezze. Nel bisogno lui non andava a pregare. Se poi onorava il padre, non diceva non diceva le menzogne, non giurava il falso, non uccideva nessuno, era soltanto per paura di andare all'inferno. Ma l'amore l'aveva per il denaro. E quando il Signore ha detto semplicemente: una cosa ti manca, togliti, liberati del denaro e segui me. Guardate che questa storia non vale solo per il giovane ricco, ma vale anche per i giovani poveri e per i vecchi poveri e per le persone mature povere. Vale per tutto, perché se c'è qualche cosa che stai amando più di Dio e che stai riponendo la tua fiducia in quella cosa più di Dio, se tu stai confidando nella tua intelligenza, se tu stai confidando nelle tue capacità, sappi una cosa: è meglio che la lasci perdere. Sapete, mia sorella non avrebbe pensato 3 settimane fa che per un po' di tempo sarebbe rimasta senza poter usare la gamba e il braccio. Si sentiva in buona salute, anche la sorella di Salvatore. Però è successo. Siamo vulnerabili, siamo fragili. Ma quando però confidiamo in Dio, quando ci appoggiamo sul Signore, allora siamo sempre al sicuro, anche se succedono quelle cose. Per noi il nostro Dio è sempre Lui. Amen? Non ci disorienteremo, perché guarderemo sempre nella giusta direzione e il Signore ci sosterrà e ci aiuterà. E noi saremo aiutati, saremo benedetti, saremo consolati. Amen. Quindi non sono i comandamenti che se tu li osservi sarai salvato, ma se tu ti confidi in Dio, se ti affidi a Dio, se dipendi da Dio, se cerchi Dio, se la tua vita è legata a Dio, se Dio è il Signore, è lì la differenza. Quando noi dipendiamo da Lui, e allora se dipendiamo da Lui, il nostro identikit è un altro. Non mi posso identificare nell'osservatore dei comandamenti. E qui voglio leggere ora in Matteo capitolo 5, dove troviamo il vero identikit del cristiano. Dice: allora in che cosa mi devo identificare? Vediamo un po' che cosa dice il Signore. Dal verso 1: ed egli, vedendo le folle, salì sul monte, e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Allora chi è che sta camminando nella giusta direzione? Chi è che osserva i comandamenti o chi è beato? Beato vuol dire immensamente felice, sommamente felice, grandemente soddisfatto. E non sta dicendo beati quelli che hanno il conto sempre pieno di soldi, o che hanno una buona salute, o che hanno 100 ville a mare, in montagna, in tutte le parti del mondo, e che hanno lo yacht più grande e un aereo personale, e che hanno la servitù che li segue e che girano sempre il mondo vestiti sempre con capi firmati. Non ha detto questo. Gesù ha detto beati i poveri di spirito. Sono felici questa categoria di persone, i poveri di spirito. Non se tu osservi i comandamenti, ma se sei povero di spirito. Non è alcuni sono beati perché sono poveri di spirito, altri sono beati perché hanno sete di giustizia, altri sono beati perché... No, no, queste beatitudini non si possono separare. Tutte ci devono essere. Un vero cristiano non ha una di queste, non è come i doni carismatici, che tu puoi avere il dono di parlare in altre lingue e non hai altri doni, o il dono di guarigione e non hai altri doni, perché i doni li usa lo Spirito Santo come vuole, quando vuole, con chi vuole. No, queste sono le caratteristiche del cristiano, tutte ci vogliono, così come sono i frutti dello Spirito, il frutto dello Spirito. Allora ogni cristiano deve essere povero di spirito. Che vuol dire povero di spirito? Stupido. L'ho detto tante volte, non significa stupido, significa cosciente di avere bisogno di Dio e che non hai tutto. Hai bisogno di sapere da Dio quello che devi fare, hai bisogno di avere la direzione di Dio, hai bisogno di conoscere la volontà di Dio, hai bisogno della parola di Dio che ti illumini ogni giorno, soprattutto quando dobbiamo prendere scelte, dobbiamo fare scelte importanti nella nostra vita. Beati i poveri di spirito. Allora, se una persona ha questa attitudine e in ogni cosa chiede il consiglio a Dio e aspetta la risposta da Dio, è sempre felice. E quella è una conseguenza, sarà sempre felice perché ha un'attitudine buona e sa che in ogni cosa dice mi verrebbe questa cosa da fare. L'istinto mi dice che questa cosa potrebbe essere buona, ma vediamo cosa ne pensa Dio. Perché io sto pensando che questa cosa potrebbe essere buona, ma vediamo se secondo Dio è la stessa cosa, perché Lui vede tutto. Perché io non vedo come andrà a finire. Dei miei parenti hanno messo su un negozio che inizialmente andava benissimo, guadagnavano un sacco di soldi. Però se avessero consultato Dio gliel'avrebbe detto che dopo 2 anni, dopo 1 anno, quel negozio sarebbe fallito. E così è stato. Di quelle attività che erano lì, tutti hanno chiuso, tutti. Il Signore però l'aveva visto. Ma loro non gliel'hanno chiesto. E il problema è questo. Quando noi chiediamo a Dio, Lui vede il futuro e ci dice no, non lo fare. Amen? Così come il capitano della nave, quando dovevano partire per portare Paolo, e non solo Paolo, dovevano arrivare a Roma, Paolo lo sapeva che sarebbe stato un viaggio pericoloso. L'ha detto, ma è stato ignorato. Il comandante dice, ma chi si crede di essere quello? Che mi deve dire che cosa devo fare, che non devo partire? Partiamo! Ma che parti? Il mare non era buono da partire. I catamarani partono tutti i giorni da Pozzallo. Vabbè, il catamarano magari non teme la tempesta. Non la teme perché, bene o male, insomma, non è che si muove immerso. Ecco, ci sono periodi quando è agitato, nonostante sia il catamarano, insomma, ma non parte. C'è saggezza. Ma allora non c'era il meteo, non c'erano i satelliti che vedevano come, e quindi che si poteva avere la previsione di una settimana prima di come sarebbe andato il tempo. Allora era diversa la cosa. Ebbene, Paolo però aveva più del meteo, aveva la certezza assoluta, perché a volte, sapete, il meteo si sbaglia. Dice, ma oggi non aveva piovere, come mai invece c'è il sole? Poi qualche cosa sempre può cambiare, Poi ci può essere qualcuno che sta pregando magari, sta cercando di cambiare le cose. E chi lo sa? A volte un meteo non funziona perché qualcuno sta esercitando la fede. E Dio ascolta le persone che hanno la fede. Ebbene, se noi abbiamo questa attitudine, saremo sempre felici. Questa è la caratteristica del vero cristiano. Essere umile, di non confidare nella propria intelligenza, non confidare nel proprio intelletto. Poi dice, beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Sapete, anche questa è una caratteristica che non ci deve mancare, perché su questa terra, vi annuncio, che molti lo sanno già, non avremo, se seguiamo il Signore, sempre la gioia da parte del mondo, ma da parte di Dio sì. Ma da parte del mondo avremo triboli e spine. In questo mondo, l'ambiente che ci circonda ci darà sempre afflizioni, dolori, preoccupazioni, garantito. E questo produrrà pianto e dolore, produrrà afflizione. Ma questa beatitudine non è beato chi piange. No, tu piangerai, ma sono beate le persone che piangono perché vanno a portare il loro dolore al Signore. Dove troveranno consolazione? Dove saranno consolati? E non rimarremo nel dolore, ma saremo consolati. Sapete, quando ci fermiamo nel dolore non vediamo niente, ma quando andiamo con il nostro dolore al Signore, il Signore ci consola sempre. Amen. Amen. Allora, beati, c'è un dolore, ok, non lo posso, non me lo devo tenere questo dolore, non lo posso gestire questo dolore, lo porto ai piedi di Gesù e lì troverò consolazione. Poi il Signore ci ha dato lo Spirito Santo, che si chiama il Paracletos, il Consolatore. È Lui che ci consola. Amen. Perché saranno consolati, dice. Ecco perché siamo beati, perché troveremo consolazione nel dolore. Sapete, io vi voglio dire una cosa, spesso ci capita di avere del dolore, ma non dobbiamo restarci, perché il dolore non ci fa vivere, il dolore non ci fa portare frutto, il dolore non ci fa camminare nella fede. Il Signore ha provveduto consolazione, e quando andiamo a Lui, Lui ci consolerà. Amen. Ecco perché la caratteristica del vero cristiano non solo è umile, ma il dolore lo sa a chi lo deve portare. Non lo inghiotte, non si arrabbia dentro, non si indurisce, non si incattivisce, perché se non lo portiamo al Signore, se non portiamo questa cosa perché possiamo trovare consolazione, diventeremo cattivi. Ci vendicheremo. Perché le persone si vendicano? E ditemi una cosa, che soddisfazione c'è dopo la vendetta? Niente, assolutamente niente. Una volta l'uomo diceva, il sangue si può cancellare solo con l'altro sangue, e così non si finisce mai di spargere sangue. Questa è una filosofia diabolica. Amen. Ma il Signore ha detto: vinci il male con il bene. Vinci il male con il bene. Amen. Gloria al Signore Gesù. E dice ancora: beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Sono anche beati i mansueti. I mansueti, sapete, sono le persone che si lasciano guidare, che non sono orgogliose, ma hanno uno spirito umile, e se qualcuno gli dà un consiglio non lo disprezzano, lo valutano. Poi possibilmente possono fare un'altra cosa, però intanto per partito preso non lo buttano, ma lo esaminano, dicono: questa mi ha detto sta cosa, però potrebbe avere anche ragione, e comunque cerca sempre la guida. Amen. Sapete che nel Salmo 25 c'è scritto che Dio guida i mansueti? Gesù ha detto: imparate da me che sono umile e mansueto. Mansueto è umile di cuore. Mansueto perché Gesù non faceva niente di sua iniziativa. Lui diceva: mio padre opera e opera anch'io, perché quello che vedo fare al padre lo fa anche il figlio. Perché lo vedeva fare, lo faceva. Il padre gli mostrava e lui faceva. Lui era il mansueto per eccellenza. Ma chi agisce di istinto, chi agisce di propria iniziativa e fa le cose di testa sua, non sarà beato. Ma chi fa le cose perché le vede dal Signore, sarà beato. Amen. E questa è una caratteristica che non può essere esclusa dalla nostra vita, se veramente vogliamo camminare con Dio. Poi dice: beati coloro che sono affamati, assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Qui voglio aprire una piccola parentesi, che non è questa giustizia la giustizia perché mi porti nei miei soldi, perché mi restituiscono quello che mi hanno derubato. Il Signore Gesù ha detto: se qualcuno ti prende la tunica, dagli anche il mantello. Dagli anche il mantello. Ma per giustizia si intende la giustizia, la giustificazione dei nostri peccati. La giustizia di Dio, che siamo resi giusti perché siamo stati perdonati, perché siamo stati amati, perché i nostri peccati sono stati cancellati. E tu non ti vuoi tenere niente di sporco, ma vuoi sempre quella veste bianca e vuoi camminare sempre con la coscienza a posto, sempre con il cuore amato da Dio e perdonato. E tu sei affamato di quella giustizia di Dio, di quella veste bianca, e non ne puoi fare a meno. E se si sporca, subito vai a fartela lavare col sangue di Gesù, chiedendo perdono. Beati quelli che sono assetati, affamati di giustizia, perché saranno saziati. Quando tu vedi che ti si è sporcato il vestito e che sei caduto un po' nella maldicenza, sei caduto nel giudizio, sei caduto nella critica, hai parlato male, e lo Spirito Santo ti dice: guarda che però stai uscendo fuori strada, stai facendo quello che il Signore non ti ha comandato, e tu dici: ok Signore, hai ragione, ti chiedo perdono. Fai come Davide, quando il profeta Natan gli ha detto: quell'uomo sei tu, e lui ha detto: è vero, ho peccato. E subito la risposta del profeta: il tuo peccato è stato perdonato. Quando noi riconosciamo il nostro peccato, la parola di Dio dice che riceviamo il perdono. Amen. Confessate i vostri falli gli uni agli altri, onde siate guariti. E poi dice ancora che chi confessa e abbandona otterrà misericordia. Amen. Gloria al Signore Gesù. Quindi beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. E poi dice anche: beati i misericordiosi, perché si otterranno misericordia. La misericordia ce l'abbiamo bisogno tutti, ma per riceverla noi dobbiamo darla. E invece noi no, non lo facciamo. Spesso applichiamo la legge a nostro favore e vogliamo che Dio sia misericordioso con noi, ma noi non vogliamo essere misericordiosi con gli altri. Noi vogliamo, pretendiamo il giusto. E va bene, è giusto che pretendiamo, ma fino a che punto? A volte, sapete, è meglio lasciar perdere. È meglio lasciar perdere. Che se ti è stato derubato un tuo diritto, e chi è che ti ha derubato non ti potrà più restituire, è inutile che ci fai la causa, che ce la vai a fare. Chiedilo al Signore che ti restituisca Lui quello che ti è stato derubato, e Dio ti farà prosperare in un'altra direzione. Ma che cosa ti devono dare se ti hanno tolto dei soldi, persone che gli hanno tolto tutto, che non hanno ora più niente, che ce la fai a fare la causa, che ci hanno allogato i scappi? Non penso che te le metteresti, possibilmente se sono più piccole dei tuoi piedi non ti starebbero nemmeno bene, ma anche se sono più grandi e anche se fossero dello stesso numero, io non lo so, ma di mettere gli scappi di un altro non lo so, preferisco mettermi le scarpe nuove. Amen. A mettere le scarpe degli altri. Io non capisco com'è che si trovano delle persone pronte subito a comprare i prodotti che sono messi all'asta perché non hanno potuto pagare i loro debiti, che sono messi lì pronti a comprare. Come fanno questi? Vanno alla ricerca, vediamo se c'è qualche... È come gli avvoltoi che vanno cercando dove cerca il morto per mangiarsi la carne. I cristiani sono un'altra categoria di persone, sono misericordiosi. Perché? Perché ricevono la misericordia di Dio e sono felici. Noi siamo felici quando riceviamo la misericordia, perché la rilasciamo la misericordia. E allora i misericordiosi saranno felici, gli assetati di giustizia saranno felici, gli mansueti saranno felici, i poveri di spirito saranno felici, e tutte queste attitudini devono essere nella nostra vita. Amen. E poi dice: beati coloro che si adoperano per la pace. Ah, beati puri di cuore, perché si vedranno Dio. I puri di cuore, sapete chi sono? I puri di cuore sono quelli che non sospettano il male, quelli che non condannano e non giudicano, ma dicono: potrebbe succedere anche a me. Questa cosa che è successa a quello potrebbe succedere anche a me in un momento di debolezza. E invece dicono: Signore, aiutami. Signore, sostienimi, dammi forza, perché e aiuta quella persona che è caduta. Lavami col sangue di Gesù. E se ti sporchi, subito il sangue di Gesù. Signore, voglio il mio cuore puro. Sapete, un cuore puro si vede subito dagli occhi. Una persona che è cattiva già si vede dallo sguardo, dall'espressione del volto, ma una persona che ha il cuore puro si vede, lo puoi guardare negli occhi. Quando una persona tu la guardi negli occhi e li abbassa giù, non ha il coraggio di guardarti in faccia, ma se tu hai il cuore puro lo puoi guardare in faccia, puoi guardare in faccia chiunque. Il cuore puro vuol dire che non ti senti accusato nella tua coscienza, non vuol dire che sei perfetto, perché perfetto non ci siamo nessuno, ma cerchi la perfezione nel Signore, e quello che ti manca te lo chiedi perdono. Amen. Questi vedono Dio, sentono la presenza di Dio, stanno vicino a Dio e sono felici, perché è la presenza di Dio che fa la differenza. Amen. Beati coloro che sono perseguitati, poi dice: beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. E quelli che si adoperano per la pace, sapete che cos'è la pace? Se ci sono due persone che stanno litigando e tu cominci a parteggiare per qualcuno dei due, stai buttando legna nel fuoco. Se invece butti un secchio d'acqua, lo spegni. Quelli che si prodigano per la pace sono quelli che spengono le liti, non le accendono. Se vede che c'è una persona che sta parlando arrabbiata, non dargli ragione, perché il semplice fatto che già è arrabbiata non ha ragione. Anche se può avere ragione di essere arrabbiata, però non hai ragione di restare arrabbiata. Ma se tu ci runi, anche se ce l'avi, ci runi il ragione, stai alimentando il fuoco. Ma qui si parla anche di un'altra pace, quelli che si prodigano per la pace, perché le persone possono incontrare Dio e fare pace con Dio. Quando noi predichiamo il Vangelo e predichiamo la salvezza, le persone troveranno pace. La pace viene dal perdono di Dio. Amen? Gloria al Signore Gesù. E poi dice, beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Allora, questo dice tutto. Se tu non sei perseguitato per la giustizia, vuol dire che tu sei entrato in compromesso. Tu non stai camminando giusto. Ma se tu sei perseguitato per giustizia, allora Paolo era perseguitato per giustizia. Gesù è stato perseguitato per giustizia. Che male aveva fatto Gesù? Che bugia aveva detto? Per quale motivo è stato arrestato? Ma se una persona viene arrestata perché viene trovato con le mani nel sacco, allora, amen? Non sei perseguitato per giustizia, sei perseguitato perché sei disonesto. Allora non sei beato, è giusto che paghi il tuo prezzo, ma non sei beato. Ma chi è che invece è perseguitato per il Signore, perché sta camminando nelle vie del Signore, e allora è il diavolo che ti sta creando l'opposizione, allora devi sentirti solo onorato, perché quella è la conferma che sei nel centro della volontà di Dio. Io vi dico che ci sono oggi, in questi tempi, poche persone che dalle nostre parti sono perseguitate per giustizia, e poche persone che sono povere di spirito, poche persone che portano il loro dolore al Signore per essere consolati, poche persone che sono puri di cuore, poche persone misericordiose, poche. Ecco perché il Signore dice: ma il figliolo dell'uomo quando verrà, troverà la fede. Questi sono i segni degli ultimi tempi. Il cuore si raffredda, si congela, non c'è più la passione. Ma perché devo predicare il Vangelo a questa persona? Non se lo merita. E facciamo il discorso di Giona e ce ne andiamo nella direzione opposta. Ce ne andiamo e la nave poi va, facciamo affondare la nave dovunque siamo, perché non stiamo andando nella direzione dove il Signore ci aveva mandato. Amen. Ma se invece camminiamo nella giusta direzione, sì, saremo perseguitati, ma non è un problema, il Signore sarà con noi, sarà dalla nostra parte, perché ci darà tanta di quella gioia dentro, tanta di quella felicità che ti farà cantare, come cantavano Paolo e Sila nella prigione buia e profonda, ed erano incatenati nei ceppi, e mentre lodavano il Signore il terremoto ha aperto tutti quei ceppi e le celle che si sono aperte, i cancelli si sono aperti, e loro potevano uscire e non l'hanno fatto, perché c'era un uomo che stava gridando: per favore abbiate pietà di me. E loro hanno avuto pietà e quell'uomo è stato salvato, il carceriere di Filippi. Amen. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi, giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Allora, cari miei, i segni ci devono accompagnare. Non sto dicendo questo che i segni non ci devono accompagnare, ma quello che ci deve accompagnare di più è questa beatitudine che ci deve essere dentro di noi, questa gioia che ci deve essere dentro di noi. E io ti voglio dire stamattina, lo dico anche a me stesso, se non c'è gioia a sufficienza, vuol dire che ci siamo persi per strada. Vuol dire che abbiamo bisogno di ricevere dal Signore un po' di qualcosa di fresco, che è quello che ci ha dato stamattina. E ritorniamo a bere la parola, a rileggere a casa, a dire: ma sicuramente io la gioia l'ho persa perché ho perso la mia purezza nel cuore, o forse sto perseguendo la vendetta piuttosto che essere misericordioso, o forse voglio avere a tutti i costi la mia ragione e quindi non sto perdonando e non accetto le ingiustizie degli altri. Ma questo fa parte del regno dei cieli, subire le ingiustizie degli altri e perdonare. Amen. Non sto parlando dell'ingiustizia che per te potrebbe essere ingiustizia perché qualcuno ti dà qualche consiglio che tu non vorresti sentire, ma tu devi vedere se quel consiglio è secondo la parola di Dio. Se quel consiglio è secondo la parola di Dio, quello non si sta intrufolando nei tuoi affari, ma si sta intrufolando perché tu possa non perdere la salvezza. E invece tagli abbracciare e devi dire: perdonami perché io ho perso la pace, proprio perché sono stato arrabbiato, perché tu mi hai detto quello che io non volevo sentire, perché tu mi hai detto quelle cose che io non sono d'accordo. Però quelle cose sono secondo la parola di Dio. Io vi voglio dire che non basta osservare i comandamenti, venire in chiesa, fare tante cose, non basta. Quello che basta è la felicità dentro il cuore. Quella felicità che è traboccante, quella gioia che è traboccante, che viene solo da una direzione, dal cielo, viene da Dio e basta. È solo Dio che ti può dare questa felicità, non te la può dare nessun altro. Amen. Sono beati tutti quelli che osservano e camminano nel Signore, vicino al Signore. Gloria a Dio. Una donna incontrò, sto quasi finendo, incontrò Gesù, e a un certo punto, mentre Gesù parlava, Luca 11, 27 e 28, mentre egli diceva queste cose, una donna della folla alzò la voce e gli disse: beato il grembo che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato. Ma egli disse: beati piuttosto coloro che odono la parola di Dio e la osservano. Allora la beatitudine non è se abbiamo visto personalmente Gesù o se ci siamo stati vicini. Non significa niente. Guardate che Giuda 3 anni e mezzo c'è stato vicino a Gesù. E non è servito a niente. Non tutti gli discepoli erano uguali, eppure erano tutti che stavano vicino a Gesù. Ma come si spiega che Gesù si portava sempre Pietro, Giacomo e Giovanni? E Giuda non se lo buttava mai. Però Giuda si buttava sempre la borsa con i soldi. Era molto legato ai soldi. E ogni tanto veniva, quando era troppo pesante, lui la alleggeriva. Faceva qualche trasferimento. Come si chiamano quei movimenti bancari che si fanno da un conto a un altro? Un giroconto. Faceva un giroconto. Da una borsa a un'altra borsa. Da quella comune a quella privata, perché lui aveva il regno che era per i fatti suoi, eppure era vicino a Gesù. La beatitudine è Qui Gesù l'ha detto: beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. E quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica sono le persone che si affidano a Dio, che si fidano di Dio e che camminano con Dio e che hanno fiducia in Lui. Queste sono le persone beate, sono questo tipo di persone. Possiamo fare un applauso al Signore, perché la verità è la sua parola. È come dire: sono d'accordo, è questa la verità, la faccio mia, fa parte anche del mio credere. Amen. Gloria al Signore. Beato piuttosto coloro che odono la parola di Dio e la mettono in pratica, la osservano. Questo è quello che Gesù ha detto. E io voglio questo, voglio che molti di noi, anzi tutti, siamo veramente beati. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi.